Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Signore, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Eccoci, dia il Signore, la gioia di questo giorno, una gioia spirituale che deriva dalla fede nell'amore di Dio per noi e per tutto il mondo. Questa è la domenica letare, cosiddetta letare. Rallegrati. Ecco, ci dia il Signore di rallegrarci in Lui. Abbiamo con noi da qualche giorno la nostra sorella Martina, sorella anziana che ha avuto un'emorragia cerebrale ed è paralizzata, ma dà segni di coscienza. Ecco, è importante che noi la convochiamo, la teniamo nella nostra preghiera, nella nostra Eucaristia, come parte così importante, più preziosa, della nostra assemblea. Ad essa poi aggiungiamo anche le altre persone più ammalate delle vostre case.
Dal libro di Giosuè, capitolo 5, versetti dal 9 al 12. In quei giorni il Signore disse a Giosuè: oggi ho allontanato da voi l'infamia dell'Egitto. Quel luogo si chiama Galgala fino ad oggi. Gli israeliti rimasero accampati a Galgala e celebrarono la Pasqua al 14 del mese, alla sera, nelle steppe di Gerico. Il giorno dopo la Pasqua mangiarono i prodotti della terra, azimi e frumento abbrustolito in quello stesso giorno. E a partire dal giorno seguente, come ebbero mangiato i prodotti della terra, la manna cessò. Gli israeliti non ebbero più manna. Quell'anno mangiarono i frutti della terra di Canaan. Parola di Dio.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, al capitolo 5, dal versetto 17 al 21. Fratelli, se uno è in Cristo, è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate. Ecco, ne sono nate di nuove. Tutto questo però viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé mediante Cristo e ha affidato a noi il ministero della riconciliazione. Era Dio, infatti, che riconciliava a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini le loro colpe e affidando a noi la parola della riconciliazione. In nome di Cristo, dunque, siamo ambasciatori. Per mezzo nostro è Dio stesso che esorta. Vi supplichiamo in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore, perché in lui potessimo diventare giustizia di Dio. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Luca.
Capitolo 15, versetti 1-3 e 11-32. In quel tempo si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Ed egli disse loro questa parabola. Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio, vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: «Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati». Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: «Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre disse ai servi: «Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare. Mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa. Perché questo tuo figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: «Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo». Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo, ma egli rispose a suo padre: «Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disubbidito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso». Gli rispose il padre: «Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato».
Parola del Signore.
Ecco, questo Vangelo è così famoso ed è fonte di molta luce, di molta consolazione, ed è stato commentato in tutta la tradizione cristiana. Però c'è un rischio, e noi vorrei sottolineare che questa è una pagina che più forse di molte altre mette in evidenza la novità del comportamento di Gesù, di tutta la sua missione, di tutta la sua linea. Ma per cogliere questa novità bisogna anzitutto cercare di rendersi conto che il comportamento di Gesù e tutta la sua linea del suo ministero è scandalosa. E cioè che i dottori dei farisei hanno ragione, come ha ragione il figlio maggiore nella parabola. Se noi non teniamo conto di questo, rischiamo di banalizzare, sia pure ecco, con buona intenzione, questa novità scandalosa, straordinaria, che illumina tutta la missione di Gesù. Gesù si difende, questo è il senso della parabola, con tre parabole, due piccole parabole che non abbiamo letto e poi questa più lunga parabola. Si difende e deve difendersi dall'accusa di essere, di offrire, di essere in comunione con i peccatori. Anche i farisei desiderano che i peccatori si convertano. Anche i farisei sanno che Dio è misericordioso, ci mancherebbe. Tutta la scrittura mostra che Dio è misericordioso. E Dio vuole la conversione del peccatore. Lo troviamo proprio in tutta la scrittura. Pensiamo al nome di Dio, quando Dio rivela e spiega il suo nome sul Sinai a Mosè. Adonai, il Dio misericordioso e clemente, lento all'ira, pieno di amore e di misericordia, però aggiunge anche che non lascia impunito il peccato, ma punisce il peccato fino alla terza e alla quarta generazione e mantiene invece la sua misericordia per mille generazioni, cioè senza limite. La misericordia è sovrastante, ma c'è anche però la giustizia, non lascia impunito il peccato. Pensiamo a quello che ci racconta i primi libri della Bibbia, all'alleanza. L'idea stessa di alleanza presuppone proprio questo. Presuppone che chi è fedele all'alleanza riceve il premio. Chi è infedele riceve il castigo. Poi ci viene anche spiegato che il castigo stesso è un castigo medicinale, serve per portare alla conversione, ma tuttavia c'è. C'è la misericordia che prevale, ma c'è anche il castigo, c'è l'alleanza. Chi fa il bene riceve la ricompensa. Anche Gesù parla così in tanti testi. E chi fa il male, invece, rischia il giudizio di Dio. Questo è in tutta la rivelazione. Pensiamo a come però ci sono anche pagine che contestano Dio proprio su questo. Pensiamo al libro di Giona, ricordate il piccolo libro di Giona nella Bibbia così importante. Giona è un profeta, è una specie di parabola in realtà, non è che sia avvenuto, è una parabola di questo profeta Jonah, vuol dire colomba. Ecco, questo profeta che deve andare ad annunciare il giudizio di Dio a Ninive, cioè una città simbolo per il libro di Giona, è un simbolo del male, del peccato. Andare ad annunciare il giudizio di Dio, fra 40 giorni Ninive sarà distrutta. E il profeta stranamente non vuole andarci, fugge. E c'è tutta la vicenda, come sapete, che è una vicenda parabolica, ecco, del profeta che viene gettato in mare perché Dio provoca una grande tempesta e viene gettato in mare, ma viene anche salvato da un cetaceo, viene di nuovo riportato indietro, vuole fuggire dalla parte opposta. E questa è una specie di favola molto simpatica, e viene rimandato di nuovo, gli viene rinnovata la sua missione. A quel punto va a Ninive, predica, annuncia giudizio e poi è desolato e si mette fuori dalla città. Ecco, è desolato. Perché desolato? Perché i Nineviti si convertono, cioè si pentono. Tutti si pentono del male fatto e quindi il giudizio di Dio è abolito. E questo è il motivo per cui non voleva andare, lo si impara alla fine del libro, lo dice lui stesso a Dio, perché io so come sei fatto tu. Non sei fatto bene e non stai ai principi, alla tua teologia, non stai al patto. Se uno si pente, cancelli tutto, ti dimentichi del male che è stato fatto. Ma questo non è giusto. Effettivamente non è giusto, non appare così giusto, no? Mi sembra già Giona pone questo problema. E Gesù, come vediamo, se teniamo conto di questo, a me sembra, va molto al di là anche di Giona. Gesù si difende questa volta non dicendo, come altrove nel Vangelo, io sono un medico. È chiaro che il medico va lui dai malati. Non si può scandalizzarsi perché il medico ha rapporto diretto coi malati, perché è un medico. Gesù dice io sono così, io vado con i peccatori perché sono un medico per guarirli. Altrove si difende così, qui invece si difende parlando di Dio. E questo è il punto più profondo di tutta questa pagina, il messaggio di questa pagina. Gesù dice io imito Dio. Voi non sapete come è fatto Dio. Non lo sapete. Non sapete come è fatto. Dio è fatto così. E anche quando il padre nella parabola risponde al figlio maggiore, e dobbiamo tutti impersonarci nel figlio maggiore, a me sembra, per capire il testo, il figlio maggiore ha ragione. Adesso che è venuto questo tuo figlio, che ha sperperato tutti i tuoi averi con le prostitute, tu gli fai una grande festa. Ma come? Una grande festa? Mi sembra una cosa accettabile. E il padre gli risponde con una risposta, notiamolo, che non è una spiegazione. Il padre gli dice, ma come si può non far festa? Perché questo era morto ed è tornato in vita. Era perduto, è stato ritrovato. Non si può non far festa. Il figlio minore, perché è tornato? È tornato in fondo perché sapeva o presentiva che il suo padre era fatto così. È tornato nell'umiltà, nella umiliazione, ma sapeva che suo padre era fatto così. E difatti il racconto sottolinea proprio questo, che è il padre che prende l'iniziativa, che gli corre incontro, che lo abbraccia, lo bacia, lo riveste. È il padre. Perché? Perché fa così? Perché è contento. Così dice, perché è felice. Certo che è felice di coloro che sono fedeli, è chiaro, ma è più felice per quel figlio che torna. Ecco allora il comportamento di Gesù che va incontro ai peccatori prima che si convertano, perché questo è il punto di difficoltà dei farisei. Gesù offre la sua comunione prima che si convertano. Noi non dobbiamo trasformare Ecco, nella nostra mente, quando sentiamo dire peccatori e pubblicani, trasformare queste categorie in persone per bene, ecco, poverini, vanno capiti, altrimenti non capiamo il messaggio e la parabola. Queste non sono persone per bene, speriamo che si convertano, sono persone odiose, non soltanto lontane da Dio, ma odiose, dalle quali pregare per loro, ma dalle quali guardarsi. E questa è l'obiezione. Ma come? E Gesù convive con queste persone. E come vediamo qui dice, ma Dio è fatto così, che va molto al di là perciò di ciò che rimane naturalmente della giustizia di Dio. Non cancella che Dio è anche giusto, non cancella le pagine di ammonimento, ma la conversione vera, ci dice questa pagina, ci dice la parola di Gesù, la conversione vera è frutto di una scoperta, scoprire l'amore di Dio per tutti, per noi che siamo peccatori, per i più lontani. Scoprire l'amore di Dio, abbiamo esempi nel Vangelo stesso di Luca, perché Luca ha illustrato poi questa linea di Gesù con alcuni episodi, e possiamo ricordarne almeno uno, e cioè Zaccheo, che era proprio un capo dei pubblicani, persona estremamente odiosa, che sfruttava gli altri e si era enormemente arricchito sfruttando gli altri. Questo è Zaccheo. E Zaccheo improvvisamente cambia. Perché? Ha fatto un cammino? No, ha fatto nessun cammino. È stato investito dalla predilezione di Gesù, il quale di sua iniziativa si è autoinvitato lui, il Messia, il Santo, il Rabbi, si è autoinvitato a casa sua, cosa che ha scandalizzato naturalmente tutti, tutti hanno mormorato. Ma da questa iniziativa di Gesù, sentendosi Zaccheo in modo incredibile scelto, ecco, privilegiato, da questo è disceso il suo cambiamento della sua vita. Ecco, dia il Signore anche a noi lo stesso animo, gli stessi sentimenti di Gesù. Preghiamo con questo animo per tutto il mondo. Diciamo, ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutta la Chiesa, perché oggi, secondo la parola che abbiamo ricevuto, possa rallegrarsi nello Spirito in questo cammino verso la Pasqua che ci salva. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutta l'umanità sofferente. Preghiamo in particolare per le vittime del terremoto in Thailandia e Myanmar, ancora per le vittime della guerra, della violenza, dell'ingiustizia, per tutti quelli che sono nella malattia, nella miseria, perché il Signore custodisca tutti per la vita e susciti la solidarietà e la buona volontà degli uomini per la pace e la giustizia. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Oggi, alla luce di questo Vangelo, preghiamo per tutti coloro che sono oppressi dal loro stesso peccato e non hanno la forza di sperare, di credere nel perdono del Signore, perché siano attirati dalla misericordia del Signore e possano gustare la dolcezza della sua paternità. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo anche per noi che partecipiamo a questa Eucaristia, perché proprio per mezzo di essa riceviamo la partecipazione all'amore compassionevole del Signore e possiamo farci carico della sofferenza e delle ferite dei nostri fratelli, sentire il suo amore misericordioso che salva e condividerlo con speranza per tutti. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo anche per la nostra Martina, come dicevo. Il Signore ci dia di accompagnarla con la nostra preghiera e il nostro affetto. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per tutti i ragazzini del nostro mondo, delle nostre città, per chi è più solo, per chi è più confuso, per chi è più a rischio. Preghiamo per i ragazzini a cui abbiamo dato, hanno ricevuto i sacramenti qua, perché la Vergine li custodisca e noi possiamo essere di aiuto se il Signore vuole sulla loro strada. Preghiamo.
Assolutaci, oh Signore.
Per tutti i fedeli dell'Islam che fra oggi e domani festeggiano la fine del mese sacro, perché il Signore dia benedizione e pace a tutti, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Particolare preghiamo per la pace nella terra del Signore. Ci uniamo ai nostri fratelli e sorelle là. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E per la pace in tutto il mondo, perché il Signore faccia prevalere le volontà di pace e di bene. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio, il Signore Gesù, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.
Amen.